Pandora avrebbe voluto dimenticarsi quel vaso, il dono di Zeus, ma i suoi occhi non sapevano come fare. Le mani con una carezza lo aprirono e tutto si rovesciò senza salvezza. Quasi.
Bentrovati Fox, io sono Pandora. No, volevo dire sono Barbara Favaro, ma ormai lo sapete, perché siamo arrivati alla sesta e ultima puntata della terza stagione del Vaso di Pandora. Eh sì, il tempo vola, ma non vi preoccupate, stiamo già lavorando per la quarta stagione e ci saranno bellissime novità, ve lo assicuro. Quindi continuate a seguirci sul nostro sito www.pandoralestoriedelvaso.it e sulla pagina Facebook di Pandora le Storie del Vaso, perché senza di voi non ci sarà quarta stagione, semplicemente. Se ci mollate, qua è la fine. Ora però godiamoci questa puntata che è un po' anomala. È dedicata a uno dei volti più amati del panorama cinematografico italiano. Ve la faccio ascoltare. Eccola.
Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Bisogna andare molto cauto. Perché? I crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili. Poi si vendono a chi? 4 etti, mezzo etto a piacere. La pistola era carica. Certo, l'avessi, non avrei fatto. Ma adesso che il guaio è fatto, portate via il morto. Sì, starò più ancora. Ricordo una sera a Varasse che venivo giù da Savona. Non era Varasse e non era nemmeno Savona. E non era nemmeno quella volta.
Monica Vitti, ovvero Maria Luisa Cecciarelli, attrice di teatro, per il cinema e per la televisione. Non solo, anche scrittrice di 2 libri, Sette Sottane del 93 e Il Letto e la Rosa del 95, di cui la nostra Elisabetta Belletti, che già conoscete, vi leggerà qualche pagina. È una sorta di raccolta di memorie, episodi della sua vita che con il tempo rischiavano di sbiadire. Li ha voluti scrivere per lasciarceli intatti. C'è molta eleganza e molta dolcezza in queste pagine. Maria Luisa, per amici Marisa, Cecciarelli, svela il suo privato mantenendo intatta la verve, l'autoironia, la classe che Monica Vitti ha sempre offerto al pubblico, incantandolo e facendolo sognare. 54 film nella sua lunga carriera, partner sullo schermo di Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Nino Manfredi, indimenticabile nella tetralogia dell'incomunicabilità di Michelangelo Antonioni, ricordate L'avventura, La notte, L'eclissi e Deserto rosso, come anche nei suoi ruoli brillanti, La ragazza con la pistola, Amore mio aiutami, Dramma della gelosia e Polvere di stelle. Si è meritata con queste sue performance ben 5 David di Donatello come migliore attrice protagonista, più altri 4 riconoscimenti speciali, poi 3 Nastri d'Argento, 12 Globi d'Oro, di cui 2 alla carriera, un Ciak d'Oro alla carriera, un Leone d'Oro alla carriera a Venezia, un Orso d'Argento alla Berlinale, una Coccia de Plata a San Sebastian e una candidatura al premio BAFTA. Che dire? Romana di nascita, da bambina ha vissuto a Messina per circa 8 anni. In quel periodo fu soprannominata dai suoi familiari in modo scherzoso Sette Vestini. Perché? Perché aveva sempre fretta quando doveva uscire e indossava i vestiti l'uno sull'altro. Questo nomignolo divenne il titolo per la sua autobiografia, Sette Sottane, seguita da Il letto è una rosa. La sua vita è davvero come un film. Leggendo i suoi libri ci si immerge in un'atmosfera magica, dalla guerra vissuta da bambina alle sue 3 lunghe e travolgenti storie d'amore. E poi c'è la sua carriera, che è stata costellata dall'incontro con grandi maestri che l'hanno accompagnata nella ricerca e l'hanno aiutata a crescere come attrice. È stata anche doppiatrice per Pasolini, Monicelli e Antonioni. È stata la voce di Diane Keaton per Se di chi parla adesso nel 93. E poi vorrà ricordare le sue interpretazioni per Miklos Jaxo nel 71 con La pacifista, poi Il fantasma della libertà di Luis Buñuel del 74 e Ragione di Stato di André Cayatte nel 78. Una curiosità, la sua controfigura era, al tempo, l'ancora sconosciuta Fiorella Mannoia, perché la cantante proviene da una famiglia di stuntman. Che dire? Cosa posso aggiungere, che già non sapete? Beh, Monica Vitti ha abbandonato le scene nel 2002, a causa delle sue condizioni di salute. La sua ultima apparizione pubblica risale a marzo del 2002 alla prima teatrale italiana di Notre Dame de Paris. Lo scorso novembre ha compiuto 84 anni e devo dire che ci manca. Bene, Elisabetta Belletti ora la porterà qui nel vaso di Pandora e ci permetterà di tuffarci nei suoi ricordi per un po'. Buon ascolto, Fox.
Quando passo da Piazza della Croce Rossa, come ho fatto questa mattina, mi tornano in mente visi, parole. Ero giovanissima all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Lui era il più intellettuale dei miei compagni, magro e distratto. Un giorno mi chiese se volevo fare la strada con lui. «Ma per andare dove?» gli chiesi a mia volta. «A casa mia». L'ho guardato per capire meglio. Ero vergine. Non c'era nessun movimento rivelatore nel suo sguardo, nessun ammiccamento. Aveva l'espressione che si può avere comprando 1 chilo di patate. Aspettava la risposta e basta. Anzi, era indifferente anche alla risposta. Allora ho preferito fare un'altra domanda io. Per fare cosa? Mi ha guardato come se avessi detto «Che giorno è oggi?» o «Bella giornata!» Tanto sarebbe riuscito a umiliarmi o a farmi sentire nell'errore anche se avessi chiesto l'ora. I compagni dell'Accademia non sono come quelli delle altre scuole. Sono un po' come allievi re, sicuri del trono o di un successo promesso non so da chi. Mi sentivo in un disagio senza uscita. Pensavo al dopo della mia decisione, cioè dopo aver detto «No, grazie». Avrei passato 2 giorni pensando che rifiutare un dialogo con un ragazzo dai gesti così intelligenti era da stupida. Era anche uno dei migliori allievi, comunque il più magro, il più elegante e con lo sguardo lontano. Dovevo fare qualche saltino per entrare nella sua traiettoria. Lui continuava a camminare e sembrava che non aspettasse la risposta, o almeno che qualunque risposta io avessi dato, lui avrebbe imperterrito percorso quella strada, con quel ritmo. Mi sono sentita inferiore e molto a disagio. Mi guardavo i piedi, che andavano un po' per conto loro, non camminavano proprio dritti. Forse volevano suggerirmi qualcosa, chissà, a svicolare. Che mancanza di fiducia e di rispetto avevano le mie scarpe di gomma con il buco in punta, un buco fatto dal mio aluce che è sempre stato troppo lungo e troppo testardo. Senza guardarmi mi aveva detto «Allora io vado, ciao». E quel modo, così signorile, di non insistere, mi aveva precipitato ancor più nella vergogna e nel disagio. Non si voltò mai, nemmeno prima di infilare il portone con passo calmo e sicuro. E io, intimidita dietro, «Come si fa a non credere a un uomo così determinato?» L'ho seguito nell'atrio. Lui ha imboccato le scale sempre senza voltarsi per farmi capire che la sua vita sarebbe continuata ugualmente anche se io non l'avessi seguito. L'ho seguito. Si è fermato al secondo piano con le idee chiare. Pensavo si fosse stancato di aspettare la mia risposta. Ho preso un gran respiro cercando le parole giuste, ma lui mi ha preceduto. «Vieni su?» L'ho guardato come si guarda l'inesorabilità del mare. Mi sentivo impotente, come sopra un'onda che rifluisce su uno scoglio. Lui guardava lontano, come se avesse visto in cielo il risultato di un'equazione difficilissima. Tutto il resto accanto a lui era superfluo. La mia precarietà era quella di un uovo sul filo o di una fogliolina sulla riva del mare. La risacca mi trascinava a suo piacimento, togliendomi le forze. Lui continuava a salire senza fretta e senza voltarsi per controllare se avevo cambiato idea. Capivo che, se anche non l'avessi seguito, la sua vita sarebbe continuata tranquillamente. Questo distacco lo qualificava, era proprio un intellettuale. Voleva solo parlarmi, raccontarsi. Forse avremmo letto Shakespeare. Arrivato all'ultimo piano, ha infilato la chiave nella serratura della pensione, ha aperto la porta di casa con serenità ed è entrato, dirigendosi verso una vetrata in fondo al corridoio. Io ho richiuso la porta e l'ho seguito, benché non mi avesse rivolto neppure un cenno d'invito. Ha aperto la porta della sua stanza ed è andato verso la scrivania. Non sapevo che fare. Lui era di spalle e sentivo dei passi dietro di me nel corridoio. Sono entrata lasciando la porta socchiusa. Guardando fuori dalla finestra, mi ha detto: «Chiudi la porta a chiave». «Perché a chiave?» ho pensato. Non ho avuto il coraggio di chiederglielo. Forse vuole lasciare a me le azioni e lui comandare. Sono rimasta con le spalle appoggiate alla porta, immobile. Lui, così intellettuale, con gli occhiali, magro, con quello impermeabile all'inglese, mi dava sicurezza. Eravamo compagni d'accademia, lui era 2 anni avanti. Tutti e due volevamo fare gli attori, anche se lui era del nord e sua madre era inglese. Si è girato di scatto, con i pantaloni che scendevano verso il basso e si afflosciavano sulle scarpe. Mi ha guardato come se io dovessi capire qualcosa di ovvio. Sì, era un colpo di scena, ma lui doveva aver dimenticato qualche battuta. Questo poeta, questo intellettuale, il migliore della scuola, era avaro di parole e forse anche di tempo. Mi saliva dallo stomaco una risata irrefrenabile. Non mi sentivo offesa. Forse tra compagni si fa, provando tra una battuta e l'altra ci si prova. Ma l'impenetrabile, intelligente, elegante, solitario, aspirante regista attore, in quel momento era solo ridicolo. È stato per me come un brusco risveglio. «Scusa, sai, ma avevo preso un impegno, ora devo proprio andar via». È rimasto di sasso. Pantaloni afflosciati sulle scarpe e calzini corti. Me ne sono andata immediatamente per non scoppiare a ridergli in faccia e farlo sprofondare nel ridicolo. La sensualità è una piuma tenuta sulle labbra con un fiato leggero. Se ti viene uno starnuto, vola via dalla finestra e buonanotte.
Ritorniamo nel vaso di Pandora con il sorriso sulle labbra. E ho intenzione di mantenerlo il sorriso, perché questo non è un addio. La prossima puntata sarà la volta di una pagina, i miei consigli di lettura, e poi vi chiederò di immergervi in altre storie che fanno parte di un progetto molto molto interessante. Non posso dirvi di più, fidatevi di me, ci saranno cose bellissime. Ringrazio la dolcezza e l'ironia di Elisabetta Belletti, che ci ha donato questa piccola perla. Ringrazio Giulia Spanghero per le illustrazioni ispirate alle storie che vi abbiamo fatto conoscere qui nel nostro vaso di Pandora per la terza stagione. Vi ricordo il suo sito www.giuliaspanghero.it e vi consiglio di andarvelo a guardare per bene. Ringrazio l'onnipresente Simone Pizzi, che è sempre parte silente del vaso di Pandora, ma senza di lui non ci sarebbe né vaso né Pandora. Pertanto grazie Simo. Barbara Favaro, cioè io, vi dà appuntamento tra qualche giorno con una pagina e poi scoprirete il resto. A presto, Fox. Pandora raccolse ogni frammento d'anima per riporlo al sicuro dentro quel vaso, il dono di Zeus, la salvezza, si strinse alla speranza e con nuova forza la vita soffiò sugli uomini senza mai arrendersi, quasi.